Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte.
Bentornati ad Ondivago, dopo la nostra tappa romana dedicata a poesia carnosa, per cui ringraziamo ancora Ionida Prifti e Stefano di Trapani. Questo numero prosegue le nostre ondivagazioni inaspettate, prevedibili solo con l'ausilio di medium radio amatori. Sono i movimenti di ondivago mai uguale, sovrano del collaterale, ma con una persistente energia di fondo. Ondivago affonda i suoi microfoni, questa volta, in verdeggianti questioni. E i protagonisti sono gli alberi e coloro che li raccontano, perché siamo tutti un po' inalberati. Prima di scoprirli, penso al mio legame con gli alberi, solo apparentemente inconsistente. Ricordo una festa che veniva fatta negli anni delle elementari. Si chiamava Festa degli Alberi e un incaricato del comune piantava solennemente un albero in cortile. Alcuni bambini erano chiamati a partecipare all'evento, o meglio ancora a celebrarlo, con creazioni poetiche. Uno di quei bambini, tremanti davanti al microfono, ero io. L'albero, stele laica e culto pagano, guadagnava il suo spazio nel cortile ghiaioso. Questo numero di Ondivago ospita una musicista, Eva Milan, ed uno scrittore, Tiziano Fratus. Eva Milan è una musicista romana che abbiamo conosciuto grazie a Quanta Radio. E proprio con il suo brano vogliamo partire.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Eva Milan. Trovate i suoi brani su Jamendo, dove potete scaricarli gratuitamente. L'altro ospite è Tiziano Fratus, scrittore già attivo in ambito poetico e ora autore di un libro il cui titolo è significativo, Homo Radix. Abbiamo incontrato Tiziano Fratus in una caffetteria torinese.
È un formato particolare, diciamo che essendo una via di mezzo, un ibrido, fa un libro di riflessioni, e non è ovviamente il classico romanzo, è invece un libro di appunti, sono 40 appunti per un cercatore di alberi e c'è tutto un apparato fotografico, per cui abbiamo adottato questa misura maggiorata rispetto al libro normale, diciamo, rispetto agli standard, proprio per questo, per riuscire a dare anche alle foto un po' più di spazio.
Come sta andando il libro?
Bisognerebbe chiederlo all'editore. Io sono abbastanza soddisfatto perché comunque, arrivando dalla poesia, la poesia ha sempre dei limiti di spazio, di credibilità, eccetera, per cui con questo libro invece ho visto un atteggiamento molto diverso anche da parte dei giornalisti, degli organizzatori. Basti pensare che insomma appena il libro è uscito, anzi non era ancora uscito, stava per uscire, che la stampa ha dedicato tutta una pagina sul Nazionale, una cosa che comunque non succede propriamente tutti i giorni e sicuramente nemmeno per i poeti più noti, insomma. In generale sono sempre trafiletti, mezze pagine, la fotografia più grande del testo, insomma tutte queste simpatiche cose. Invece in questo caso il libro ha avuto subito un bel lancio e appunto continuo a fare interviste, continuo a fare anche 4 mesi dall'uscita, il libro continua a camminare, e ci sono tanti progetti in cantiere, adesso dovremmo riuscire a iniziare con Quarta Rete, che è questa rete locale qui in Piemonte, però insomma inizia a avere una certa forza e dovremmo riuscire a fare un programma ad hoc settimanale e anche su un altro quotidiano italiano fra i più importanti dovrebbe partire questa in primavera questa rubrica dedicata proprio agli alberi secolari nel mondo.
Io farei un passo indietro e ti chiederei invece, visto che un divago fa passi di qui e di là proprio perché è un divago, io farei un passo indietro per chiederti appunto l'inizio, insomma, da come è nata questa idea che allo stesso tempo è originale, ma anche se vogliamo a livello personale come è nata questa cosa?
Ma diciamo che è stata una scommessa, come spesso sono queste cose, perché io per anni ho scritto libri di poesia, ho avuto il piacere di portarle un po' in giro per il mondo, però appunto non avevo mai pensato di poter scrivere un'opera in prosa. Molti poeti hanno questo limite ed è meglio evitare di frangerlo, proprio perché si finisce per snaturare un po' le proprie capacità. Io ho adottato una struttura, un'architettura particolare che è quella della raccolta di appunti, proprio perché in primis volevo capire se ero in grado di farlo e invece appunto scrivendolo ho visto che la passione, i numerosissimi spunti da saggi, da letture, quindi poi scritture su queste letture di quella che io chiamo la letteratura alberale, cioè poesia, narrativa, saggistica, diaristica, teatro, cinema, eccetera, tutto quello che pone a posto l'albero o il bosco all'interno del racconto, dell'opera letteraria, e da tutto questo, così come dai viaggi, perché comunque è molto legato anche al diario di viaggio, cioè il diario di colui che va appunto proprio alla ricerca di alberi per il mondo e per l'Italia, e quindi ci sono vari appunti dedicati, che ne so, quali sono gli alberi che ho incontrato a Roma piuttosto che in Sicilia, piuttosto che a Singapore negli Stati Uniti. E tutto questo viene legato insieme ovviamente dalla mia passione, da una serie di riferimenti culturali che sono scontati ma comunque importanti, Cassola piuttosto che Robert Frost, piuttosto che Roger Deakin, che è un naturalista britannico che si occupa di natura, conosce questo autore, e poi ovviamente la fotografia. che è stata però un'aggiunta finale perché l'editore si è appassionato e quindi lui ha deciso di fare il libro anche con la fotografia. Io avevo intenzione di portare avanti il progetto sia con la fotografia che con il testo, però a livello di pubblicazione pensavo a una separazione, sapendo i costi di un libro anche fotografico, sebbene fatto in maniera artigianale come il nostro. E invece l'editore si è entusiasmato e quindi io ovviamente sono stato ben contento di accogliere e di riscontrare il suo entusiasmo, e quindi abbiamo fatto il libro un po' più grande anche per quello, e da lì insomma il libro appunto ha iniziato a camminare.
Quindi il libro descrive alcuni luoghi e soprattutto alcuni alberi che
sì,
della, quindi un percorso geografico anche geografico, se ho ben capito,
sì.
E quindi tu in prima persona hai visitato questi luoghi, sì, e hai
tutti, sì,
diciamo ti sei avvicinato a questi, a queste creature. Quali fra queste creature ti sentiresti così di ricordare?
Ma ce ne sono veramente tante, perché comunque ogni specie poi ha le sue caratteristiche. Qui appunto sfogliando il libro, una delle immagini che sempre più mi colpisce è quella del tasso di Cavandone, che è questo albero particolarmente interessante che c'è in questo comune a pochi chilometri sopra Verbania, proprio sulle colline sopra Verbania, e questo albero ha circa, questa è una stima, circa 400 anni, per cui è un albero molto interessante, è un albero che inizia ad avere ovviamente una dimensione notevole e anche delle peculiarità, perché comunque è un albero che nonostante sia un tasso, questo non si capisce bene per quale ragione biologica, insomma, vegetale, però alla fine l'albero manifesta oggi un tronco color sabbia che è abbastanza raro, perché comunque i tassi hanno un'altra colorazione del tronco, molto più scura, molto più terrestre, per cui questa, ad esempio, questa caratteristica rende l'albero ancora più singolare e interessante. Poi ci sono alberi monumentali, alberi enormi come le sequoie che ho visto negli Stati Uniti, i ficus che ho visto in Sicilia e che ho visto a San Diego, piuttosto che dei castagni veramente notevoli che ci sono appunto anche in giro per il Piemonte e per l'Italia. Quello più famoso è il castagno dei 100 cavalli, che ormai si cita a memoria, che sta appunto sull'Etna e che è stato considerato a lungo l'albero più vecchio d'Italia. Oggi c'è qualche dubbio su questa cosa, comunque è un albero che dovrebbe avere un'età intorno ai 2000 anni, che è comunque ovviamente un signor albero, insomma, ecco. E quindi questi sono alcuni degli alberi, poi ce ne sono tantissimi che io vorrei vedere, non ho ancora avuto il piacere di, anche perché stanno tipo in Namibia piuttosto che in Sudafrica o in Australia, e non è che viaggiare sia proprio sempre così facile.
Va bene, il libro sto notando e piuttosto contiene delle bellissime immagini, che qui sono in bianco e nero. La carta è riciclata, ho ben capito oppure no?
Non sono sicuro al 100%, nel senso che è una domanda che dovrebbe fare all'editore Marco Valerio, però dà questo effetto, l'effetto è quello della carta riciclata, non so se...
Noi ci crediamo comunque.
Ma no, va benissimo, io non so dire se sia riciclata, penso che sia la carta normale che usiamo noi come edizioni, sono delle edizioni appunto artigianali. In Italia c'è questa mania di differenziare gli editori fra piccoli, medi e grandi. Marco Valerio, così come la manifattura Torino Poesia, che dirigo io, che si occupa di poesia appunto, abbiamo sempre pubblicato libri in maniera molto semplice, quindi preferiamo considerarci un editore diciamo artigianale, proprio perché...
Era giustamente un'osservazione dovuta al colore della carta, non era un'osservazione...
Sì, sì, no, la carta è proprio fatta così,
okay.
Questo colore avorio...
Infatti, e sono a questo libro, come tu mi dicevi, sono legati altri vari progetti che sono diciamo extra editoriali, che rendono anche più vitale secondo me... il proporre un libro o il promuovere un libro. Tra questi ci sono dei progetti legati alla protezione della natura, alla protezione degli alberi oppure no?
Allora sì, penso che ognuno debba fare quello che è in qualche modo capace a fare, nel senso che io collaboro anche col Corpo Forestale, però io non sono un forestale, per cui questo libro è innanzitutto figlio di una progettualità più ampia che riguarda appunto l'idea di toccare più media e più opportunità possibili di coinvolgimento della sensibilità delle persone, per cui faccio molte esposizioni fotografiche, appunto ci saranno questi programmi sia televisivo che queste rubriche su un giornale, un quotidiano.
E vuoi dire quale? No, suppongo, no, visto che stai
non lo posso ancora dire.
Stai facendo, evitando la foto.
Non lo posso ancora dire perché non vorrei mai.
Per scaramanzia.
Per scaramanzia, insomma, sì. E comunque, al di là di questo, ovviamente c'è internet, che comunque oggi è il canale per la nostra generazione primario, alla fine. E poi c'è invece il coinvolgimento del pubblico anche per altre modalità. Per esempio, adesso a marzo inizieremo con alcune associazioni un percorso di camminate per cercatori di alberi, per cui faremo una serie di camminate innanzitutto nei parchi pubblici di Torino e poi in altri parchi in giro per il Piemonte, e ogni anno rinnoveremo sicuramente questo percorso. Per cui questi sono un po' i progetti che abbiamo. C'è l'idea di fare un documentario, di fare anche qualcosa di più di un documentario, insomma, ci sono appunto molte iniziative. L'intento, appunto, come dicevi anche tu, è proprio quello di riuscire a superare il limite del libro, nel senso che io in questi anni mi sono spesso interrogato sui motivi, cosa spinge a scrivere, a fare un libro, no? Al di là delle ovvie ambizioni, dell'ovvia desiderio di produrre qualcosa che venga ampiamente condiviso. Però penso che oggi una delle possibilità sia proprio quella di superare la fisicità del libro, che diventa uno degli strumenti con il quale si promuovono delle idee, un certo tipo di sensibilità, un'attenzione verso dei temi, in questo caso di carattere naturalistico e culturale, perché comunque anche c'è molta letteratura anche ovviamente in questo libro e in questo approccio.
Va bene, io ti ringrazio, facciamo sentire lo sfogliare delle pagine anche. Grazie, in bocca al lupo per il tuo libro.
Grazie, grazie.
Abbiamo ascoltato l'intervista a Tiziano Fratus, scrittore. Il nostro interesse per la natura, potenza creatrice e distruttrice, non finisce qui. Nella prossima puntata parleremo di piante con Anna Raffaella Farao. Un numero in francese da scaricare e ascoltare con attenzione, ricco di dettagli e informazioni. Proprio come nello stile di Anna Raffaella e della sua rubrica francofona. Vi ricordo che è possibile riascoltare le nostre puntate alla pagina ondivago.blogspot.com. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook. Ondivago è un programma radiotonico. Alla parte tecnica Alessandro Gianotti. A presto con le nostre radio ondivagazioni.
Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.